riuscire una riflessione un po', non mi è venuta sentendo quello che lui ha detto. La Chiesa è guidata dallo Spirito Santo, lo Spirito Santo è creatività. Secondo me abbiamo perso quella capacità di essere creativi. Mi spiego, i ragazzi parlavano, siamo delle parrocchie distanti, dobbiamo fare tanti chilometri per trovarci. Come diceva lei, ci sono delle tecnologie che vengono demonizzate, perché non fare una videoconferenza? No, ci preoccupiamo di come fare a fare tutte le messe nelle 10 parrocchie, la sparano separate, e poi non ci poniamo il problema di come fare a non fare tutti i 50 km per trovarci in una stessa parrocchia. E così anche sul discorso, io invece condivido molto il discorso della teologia del territorio, perché dovremmo imparare, lasciandoci guidare dalla creatività, a cogliere anche ciò che fanno gli altri meglio di noi, anche se in modo negativo. Faccio un esempio: i testimoni di Geova, quando muore qualcuno, gli mandano la lettera e vanno a casa a trovarlo. Al turno crematorio sono lì che aspettano i parenti che arrivano con la bara, che portano la cremazione. Fanno proselitismo, però loro non ci sono. Lo fanno per loro vantaggio, perché avvicinano le persone colpite dal dolore, che sono quelle più deboli, quelle che però noi non ci siamo. Secondo me dobbiamo cercare, mi correggerà, di andare oltre gli schemi che abbiamo. Siamo ancora inquadrati in determinati schemi, mentre dobbiamo cercare proprio di essere missionari, creativi come la prima Chiesa. Cosa possiamo fare? Cosa possiamo utilizzare della sociologia che ci può aiutare? Perché ci dà degli strumenti per poter intervenire sulle nostre comunità, perché comunque, anche se cristiane, sono comunità che vivono e crescono in una logica sociologica, non è distinta la cosa. Ecco.
Questo è un pozzo di opportunità che mi offre questo intervento, perché intanto non vorrei che voi non aveste una visione corretta dell'apporto delle sociologie, della psicologia, di queste cose qui, perché dunque la psicologia e la sociologia non sono la fede, no? Io non sono chiamato a fare il sociologo, né sono chiamato a fare lo psicologo, ed è bene che non lo faccia se non sono preparato, però le leggi che studiano la vita dei gruppi e delle persone sono molto importanti per noi, che dobbiamo rileggerli, non contrapporsi, da una prospettiva di fede. Cioè dobbiamo cercare di capire che qual è l'aiuto alla crescita della fede che la sociologia dei piccoli gruppi, ad esempio, ci dice. Subito dopo il concilio, negli anni 65-66, non so se voi avete conosciuto la rivista Notte di Pastorale Giovanile, no? Certamente la conoscerete, c'era Riccardo Tonelli, che adesso è morto, no? Eccetera. Io sono nato lì dentro, no? Con questi amici qui, no? Era in parrocchia, una parrocchia della Barriera di Milano di 30.000 abitanti. In quel periodo eravamo un bellissimo gruppo giovanile, io seguivo gli orientamenti teorici, no? del Tonelli, no? È lì che ho imparato la famosa dinamica di gruppo, no? Ma se noi oggi fossimo capaci di usare alcune norme della dinamica di gruppo che ci permettono di guidare un gruppo, ma in modo corretto, ma noi, facendo crescere l'umano, non facciamo crescere la disponibilità, l'accoglienza del messaggio, o no? Non so se riesco a rendervi l'idea. Guardate che un approccio spiritualista è un danno grossissimo, spirituale sì, ma spiritualista no, come un approccio antropologista no, è un danno, no? Quindi la prima cosa, secondo me, è questa: non bisogna demonizzare, bisogna che noi ci rimettiamo su alcune piste. D'altra parte, se voi fate un percorso di progettazione pastorale, come mi è stato detto da un Cesare, no? Chi vi viene a parlare, di cosa vi parla? Degli stessi argomenti che parla un direttore d'azienda, per far fruttificare l'azienda, fruttare l'azienda. Sto sparando, ma mi capite cosa vi voglio dire, no? Perché? perché non devo applicare quelle cose, io devo prendere quegli stimoli lì nell'ottica della fede, di dire che cos'è che mi serve di questo per far crescere la mia comunità, no? E siccome la comunità è fatta di persone, le persone interagiscono e le interazioni sono state studiate e si possono essere valide, no? Non so se vi ho reso l'idea bene. Quindi qui non vorrei che oggi la tendenza è un po' quella a spiritualizzare. Certi, ad esempio, se voi fate questo ragionamento che vi sto facendo e lo fate in un gruppo di rinnovamento dello spirito o con dei neocatecumenali, non lo capiscono proprio perché sono su un altro tipo di prospettiva, no? E il rischio qual è? È di viaggiare talmente alto, no? Che non si capisce più chi cammina per terra. Non so se mi spiego, no? Così, chi appartiene a un movimento, a un'associazione, no? E ha delle difficoltà a lavorare nella parrocchia dove la ferialità è tutt'altro che no? Non so, quindi bisogna cercare di mettere insieme questa cosa. E poi dopo mi sono perso la prima parte, ma questa è la seconda, mi interessa di più. La prima cosa avevi detto?
Cioè, discutere è la stessa cosa legata alle tecnologie.
Sì, sì, io sono ben... Sì.
Facciamo una videoconferenza?
Sì, ma pensando che la videoconferenza è uno strumento, sempre, come il cellulare è uno strumento, come, no, come si dice questa roba qua, lo smartphone è uno strumento, no? D'accordo? E che se serve a far incontrare le persone, sì, ma se capita, come vedo io in giro, che i ragazzi sono insieme, camminano e non si parlano, ma in tutti e due i cellulari, come diciamo, andate fuori a friggere, no? Sì, che si parla col cellulare, e anche i preti fanno questo, qualcuno lo fa, no? Il suo confratello, c'è un prete, non dico di più, che non mi parla insieme ma mi manda i messaggini, no? Hai capito, Cesare? Questi mandi i messaggini, no? Vabbè.
Ma volevo sottolineare anche io l'importanza della cultura del territorio. Quando parlavo del territorio, un luogo teologico, in riferimento, se non ricordo male, che era Cristo dei Giudici. Veniva definito il mondo come un luogo teologico per la cultura della vocazione della laici, quindi non è che si possa così prescindere dalla realtà nella quale si vive. E penso che sia questa attenzione ai problemi del territorio indispensabile, non anche per avviare la progettazione, per individuare gli obiettivi, bisogna conoscere quella realtà, bisogna conoscere quali sono i problemi. Il primo passo è questo. E anche per il cambiamento di mentalità, anche per impostare la formazione, se non si conoscono i problemi e le istanze della gente, non è per aderire a queste naturalmente, ma è proprio per calibrare la proposta e far sì che la proposta incontri, intercetti quello che è la persona che deve recepirla praticamente. Diversamente la tentazione è già stata detta per continuare a fare le cose come abbiamo sempre fatto, accontentandosi di farle semplicemente insieme, non cambia assolutamente l'impostazione pastorale.
Sì, io credo che qui bisogna ritornare al fondatore, come si dice a Gesù, no? E che cosa ha fatto sto bravo uomo di Gesù? Cosa ha fatto? Partiva con i suoi apostoli, andava in giro, no? Se che parlava con le persone, li guariva, lui riusciva a farlo, no? I suoi apostoli anche all'inizio, guarivano, no? Poi dopo si è un po' persi in strada. Comunque, a parte questa battutaccia, no? Comunque, i laici nella Chiesa non hanno il compito di sostituire il prete, i laici nella Chiesa non hanno il compito di andare in parrocchia a fare la pastorale, I laici nella Chiesa hanno il compito di animare la realtà temporale, così dice il Concilio, no? Allora, in un intervento, così io mi metto al sicuro le spalle mie, no? Del Cardinal Scola, no? Prima della venuta a Milano del Papa, no? Gli hanno fatto un'intervista sui laici e lui dice che i laici noi li abbiamo un po' sottomessi alla vita della parrocchia, per cui i laici sono laici intanto quanto ci danno una mano in parrocchia, no? ma abbiamo perso quella connotazione laicale che il Concilio aveva, no? Aveva, sul quale aveva spinto, in cui sono nati in Moro, non è vero, e tutte queste cose, no? dell'impegno sociale e politico, eh? Questo Papa che ha capito bene le cose ogni tanto viene fuori e ce lo ridice. Questo voglio dirvi, che voi laici siete impegnati in parrocchie, per carità, che il Signore benedica, specialmente le donne che sono la più parte. Noi non abbiamo bisogno di quote rose in parrocchia, perché ne abbiamo tantissime, no? E ringraziamo il Signore, abbiamo forse bisogno di quote blu, quote azzurre, no? Ma non abbiamo bisogno, no, capite cosa voglio dire, no? Un bambino viene portato avanti dalle catechiste, tutte le catechiste, le donne, no? Che il Signore vi benedica, per carità. Però l'imprinting femminile, no? Anche le animatrici, no? Anche le animatrici. Vabbè, cosa vi sto dicendo? Mi sono un po'. Ecco, anche quando il laico opera in parrocchia, deve operare con la mentalità del laico, eh? Con la mentalità del laico. Ad esempio, una mamma che fa la catechesi non deve solo dire le cose della Chiesa, ma deve far capire che il cristiano è impegnato nella vita quotidiana. No? Perché si dà pure il caso di laici che sono impegnatissimi in parrocchia, poi sul lavoro, scusate il gesto, mi capite cosa voglio dire, no? Che non importa niente, no? Il lavoro, la parrocchia sì, il lavoro devo andare a lavorare perché devo mangiare, no? Perché devo mangiare, no? E c'è una famiglia. Attenzione a queste discrasie che ci possano essere. Bisogna stare un po' attenti, recuperare la dimensione battesimale. Forse la non consapevolezza che il laico ha della sua dimensione battesimale vera lo sottomette, no, e lo fa diventare più clericale, no? Dica sorella, se io vedo bene lei è una sorella.
Sì. Sì. Tra il collaborare e il progettare. Tra il collaborare e il progettare c'è un salto enorme, come lei stessa ha sottolineato. Io trovo che, appunto, essendo in un consiglio di unità pastorale, non siamo come attrezzati per un discernimento pastorale, spirituale, non spiritualistico. E non è solamente un fatto tecnico, che non conosciamo la tecnica, ma a volte non condividiamo o non sono espliciti i punti di riferimento teologici, non nel senso della cultura alta, no? Ma lei diceva qualche cosa sul modo di vedere il mondo, il modo di interpretare il luogo teologico, dov'è, qual è, implica da parte di tutti noi, non dico un'unica visione, perché sarebbe un po' una cosa un po' vulgara, però sapere di cosa stiamo parlando, sì. Cioè, per cui finiamo per litigare o giungere ad una unanimità fittizia senza condividere o almeno sottoporre ad un confronto significativo i presupposti. Cioè, com'è possibile saltare questa cosa,
sì,
andare verso un superamento,
sì,
di questo problema?
Ha detto una cosa molto, 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 molto importante, moltissimo importante. Se noi adesso potessimo fare una cosa, ci dicessimo, ciascuno di noi dica alla parola Chiesa ciò che gli viene in mente, noi vedremo che giustamente o non giustamente ci sono delle diversità che a volte sono già venute fuori nel dibattito adesso. Ci sono delle diversità, delle sensibilità che sono molto diverse, no? Allora, secondo me una delle cose formative che un consiglio pastorale dovrebbe fare è precisare i termini, dedicare del tempo a dire che chiesa vogliamo costruire. Va bene? E non pretendere che tutti abbiano la stessa idea, ma che si trovino dei punti di unitarietà, no? Dei punti di unitarietà, d'accordo? Perché altrimenti il sacerdote è un'immagine di chiesa, la religiosa è un'immagine di chiesa, è chiaro, ciascuno ha la sua immagine di chiesa che arriva dall'esperienza che ha fatto, no? Però se noi non comunichiamo mai su queste esperienze, diamo per scontato, no? Ho fatto l'esempio sulla parola chiesa, no? E l'ho detto anche nella relazione, no? Ci sono almeno tre immagini di chiesa che girano nel Nuovo Testamento, non sono la stessa cosa, no? Ma anche sullo stesso consiglio pastorale. Cos'è un consiglio pastorale? Che cos'è? Perché molti consigli pastorali saltano? Perché le persone che vi partecipano non sanno dove sono. Cioè, lo sanno dove sono, ma ciascuno ha un'interpretazione troppo personale della cosa. Allora, si dicono tutte le stesse parole, ma quando si arriva poi al dunque non si capisce più. Ecco perché continuo ad insistere, mi permetto di insistere sul costruire degli obiettivi. E quando si parla di obiettivi si dicono tre cose: idee, atteggiamenti e comportamenti. L'obiettivo è il risultato di queste tre cose. Se io devo stabilire un obiettivo, devo confrontarmi sulle idee, altrimenti non stabilisco un obiettivo comune condiviso, ma stabilisco un obiettivo per gli affari miei, d'accordo? Ma che cosa avviene in una famiglia? Cosa deve avvenire in una famiglia? Non so se avviene, spero che avvenga, ma credo che molte famiglie avvenga. Il dibattito su che cosa scegliere, no? cosa scegliamo? E cosa vuol dire quello? Vuol dire l'obiettivo che ci diamo, no? O no? E bisogna avere la pazienza, non è tempo perso, il tempo in cui si dedica a capire da che parte vuoi andare, quindi dire che idea tu hai. Non per niente, e in una pedagogia più moderna della formazione del laicato, la prima cosa che si fa affrontando un argomento è fare dei gruppi di laici che dicono la loro sensibilità su quel discorso lì. Il relatore non parla, non fa come ho fatto io stasera, non parla se non dopo aver ascoltato qual è la loro sensibilità sull'argomento. E questo è molto importante perché può tarare la sua, no? E così quella roba lì bisogna fare, bisogna avere pazienza. Chiede cosa vuol dire, ma non si tratta di fare una lezione su che cos'è un consiglio pastorale, ma si tratta di mettere le persone a parlare e dire: allora tu sei venuto qui perché? Cosa pensi? Cosa vuol dire per te questo? No? E alla fine trovare, no, un riferimento comune su un'idea di consiglio pastorale, che non è nella mia né nella tua, ma è l'idea, supponiamo, che la diocesi porta avanti su questo discorso. Non so se vi ho reso l'idea, ma il tempo del confronto, così le unità pastorali. Guardate, sulle unità pastorali ci sono dei romanzi da fare, si possono fare romanzi, perché io conosco delle persone che hanno dato vita a un'unità pastorale e hanno messo insieme delle persone a lavorare senza mai dire che cosa voleva dire fare un'unità pastorale, no? Ora, grane su grane, no? A un certo punto cosa è successo? È successo che qualcuno dice: ma io non la vedo così. E quando uno ti dice: io non la vedo così, tu che cosa gli puoi dire se non hai dei parametri di riferimento? No? Cosa gli puoi dire? Quindi bisogna trovare questi parametri di riferimento. Il tempo speso a chiarirsi le idee non è sprecato.
Giovanni, ma alla luce di quello che ha finora detto, soprattutto questo ultimo intervento, la formazione sia da parte dei presbiteri e riflette la formazione dei giovani, di chi si sta formando, si sta preparando il presbiterato, visto che nell'avvenire delle nostre diocesi, delle nostre comunità, sono su questa scia, su questa strada, e anche dei laici. Investiamo abbastanza su questo, perché giustamente lei diceva del laico che diventa più clericale del presbiterato.
po' di tempo che mi frulla in testa una cosa, che è questa: perché delle persone che dovranno lavorare insieme in una parrocchia non sono formate insieme? Perché laici e preti che devono lavorare in una parrocchia non sono formati? Adesso ve butto la provocazione, poi ci ragioniamo sopra, no? Ho visto in alcune diocesi, tipo Padova ad esempio, un po' di tempo fa, dove questo discorso l'hanno fatto, hanno fatto. Cioè, l'idea importante sembra questa: certo, ci vogliono dei momenti formativi specifici per la diversa vocazione, questo è chiaro, ma dei momenti anche in cui le vocazioni presenti, operative, devono essere formate insieme, no? E questo è il futuro, secondo me, questo è il futuro.
A voi presbiteri, ma con questi religiosi.
No, no, sto parlando, sto facendo un esempio concreto sulle persone che operano, ad esempio, nelle unità pastorali, preti, religiosi, religiose. Perché non c'è un momento formativo comune? No? Se voi volete fare un'esperienza che è una super bomba, fate quell'esperienza lì. Vi dà degli input interessantissimi, no? Guardate, è vero, io conosco bene l'esperienza di formazione dei laici di Torino perché ci ho lavorato fino a ieri, no? Che cosa mi domandano? Cosa mi hanno domandato i laici, persone sensibili, persone motivate? Dico, continuamente dicono, ma perché i nostri preti non si trovano con noi? E non voglio adesso fare il populista. E certo, non sempre si può fare, però secondo me dei momenti comuni di formazione, uno o due all'anno, bisognerebbe che ci fossero insieme. Non dei momenti solo in cui si decide cosa si fa, ma dei momenti in cui si riflette insieme e ci si confronta sulle idee che si porta avanti. Ho lanciato un assist a Don Cesare, il quale è già super convinto di questo.
Ma un po' l'esperienza del tentativo fatto con laici sacerdoti, quattro sabati a Ville Pace di Bussau quest'anno, che era nato un po' dalle osservazioni immerse, e la prospettiva era quella, sacerdoti e laici insieme, e il risultato, almeno nella verifica, è stato molto positivo e sarà da incentivare, almeno secondo noi.
Sì, come si
ma era nato così,
certo.
Cioè sedersi insieme e...
Sì, sì. Questo secondo me è una delle strade da percorrere. Da percorrere. Già anche nelle piccole unità pastorali, se fosse possibile, in certi momenti, supponiamo, fai venire una persona di fuori che è ascoltata dai laici e dai sacerdoti insieme che parlano. Interessante. Può scatenare un sacco di cose interessanti. Bisogna convertirci un po' su questo, io credo, noi soprattutto nel convertirci un po', perché noi pensiamo, noi sacerdoti siamo sempre abituati al comando, no? Siamo sempre abituati lì a dirigere il traffico, e quindi noi certe volte sentiamo proprio che non abbiamo bisogno di queste cose da laici, bisogna che... Sì. Voi, alle 10:30 lo Spirito Santo non soffia più, ragazzi.
Anche perché loro hanno qua. L'ultima, siamo l'ultima anno.
Tra le ultime azioni delle unità pastorali si dava un po' la carenza medica anche del clero, e si è fatto un po' approccio e una grande confidenza sul lavoro dei laici. Ecco, se il problema della carenza dei sacerdoti, soprattutto anche dei religiosi e delle religiose, è un dato evidente, diciamo, sulla praticamente crisi del mercato e la poca magari presenza del mercato da qui a venire, nessuno è tenuto in considerazione finora. Qual è la sua prospettiva del mercato, nel senso che comunque, per come inteso il lavoro del laico in parrocchia, nelle unità pastorali, è tra virgolette il tempo libero che il laico dedica,
sì,
anche alla progettazione, se vogliamo dire in maniera un po' più, come si può dire, ad alto livello, meno nella manualità dell'incarico concreto.
solo che lo spirito è un po' in crisi a questo punto. No, comunque, no, no, scherzo a parte. Allora, io sono convinto di questo, che, non, che bisogna trasformare i problemi in opportunità, altrimenti non se ne esce più, no? Non se ne esce più. Da un punto di vista puramente strategico, ma da un punto di vista più teologico, le situazioni in cui viviamo sono il kairos, sono il tempo che Dio ci offre. E questo tempo è ricchissimo di opportunità, io ne sono convinto, no? E qui recupero un discorso che mi viene in mente adesso. Occorre mettersi con creatività dentro a questo tempo, facendo saltare degli schemi che sono ormai desueti, no? Prendo l'idea, cioè metterti dentro e cercare di capire cosa lo spirito vuol dirti, no? Faccio un esempio solo, lo faccio con i giovani perché ho sempre seguito i giovani e seguo ancora un pochino così, no? Se i giovani dicono che stimano le persone che sono in grado di rapportarsi con loro, no? Nel rispetto della loro gioventù, della giovinezza, ma cosa aspettiamo a costruire delle comunità, no? Che siano, si mettano in relazione con il mondo giovanile e che abbiano fiducia dei giovani. Allora non c'è uno schema per fare questo, bisogna generare, no? Allora, a me ha fatto riflettere molto recentemente, un po' di anni fa già, una riflessione fatta da due sociologi milanesi, Giaccardi, conoscete Giaccardi, insomma, la moglie mi sembra sia Giaccardi, Carla, no? E il marito che lavorano, dove loro portano avanti un concetto che anche qui ho cercato di focalizzare bene, il concetto di generatività. Noi oggi siamo in un momento in cui dobbiamo essere capaci di generare qualcosa, no? E generare vuol dire mettere al mondo una vita nuova, curarla e staccarsi da questa vita. Quindi dobbiamo cercare di inventare questa realtà, bisogna cercare di creare delle cose. Secondo me i laici qui possono fare moltissimo, se non sono servi dipendenti, no? E possono farlo perché hanno molte carte in gioco, come ad esempio il diacono permanente. Secondo me anche il diacono permanente qui può giocare un ruolo molto ma molto importante, no? Terza cosa, oggi si sta spingendo, non so se anche voi avete già affrontato il problema, la presenza di laici all'interno delle comunità stabili, retribuiti, no? Cioè gruppi di laici, oppure non so, dei pool, no? Di laici, delle associazioni laici. A Milano c'è, mi sembra, un'associazione della diocesi, no? Che fa questo, per dare un impulso più strutturale alla pastorale. Ma bisogna solo stare attenti che queste cose non diventino il modo di darsi un lavoro quando manca il lavoro. Non, adesso è stato brutalissimo, no? Come i professori di religione a volte, no? Qualcuno, no? Quindi bisogna, ma questo siamo di nuovo sul discorso della creatività, della generatività, bisogna trovare delle forme diverse, no? E stando attenti, perché non è la formula di per sé che risolve il problema, ma è la, come si dice quella parola esatta, la, cercare di capire, il discernere, no? Il discernere in quel momento lì ciò che è più utile, no? In questa realtà. Secondo me questo potrebbe essere anche un altro, sempre con dei discorsi chiari, no? Precisi, mai oltre 2 o 3 anni, no? Sempre la Chiesa francese insegna che quando si è partiti su questa pista, poi dopo i discorsi sono stati incontrollabili, no? Sono venuti fuori i sindacati, sono venute fuori tutte queste cose qui. Permettetemi, non sto parlando mai dei sindacali, mi capite cosa voglio dire, no? Per carità, ma dico che bisogna fare delle proposte corrette da tutti i punti di vista, limitate nel tempo, che rispondano a dei bisogni e non dare a nessuno in mano una cosa che poi questo ti può buttare là e distruggere, no? Perché questo non è evangelico, d'accordo? Perché questo non è evangelico. No? E non è professionale. Allora, secondo me il laicato ha bisogno anche di una sua professionalità all'interno di questo discorso qui. Ad esempio, io conosco un'ottima insegnante di teologia pastorale, di teologia sistematica alla Facoltà Teologica di Torino, che è anche vicepreside di un liceo, no? E che la domenica nella sua frazione commenta la parola di Dio. Gratis lo fa, però, no? Però potrebbe esserci anche un pool, no, di persone che fa questo servizio. Però attenzione che se il servizio diventa un modo per impiegare il tempo oppure per ammazzare, come si dice, perché sei in pensione e non sai cosa fare, allora io ti sfrutto, no? E tu, no? Questo non funziona più così, non so se mi spiego. Eh? Poi non sono convinto della risposta alla domanda, dico solo il mio.
La questione se il laicato avrà sempre del tempo, mettiamo una così, per dedicarsi alle attività, nel senso che
il lavoro. Sì, lo so.
Non si può pretendere all'altro.
Certamente. Sì. Certamente. Io credo che noi dobbiamo solo ringraziare il laicato, dobbiamo solo ringraziarlo, ma non è che voglio l'applauso vostro, lo dico col cuore, no? Perché voi fate molti più sacrifici di quanto ne facciamo noi. Cioè, se io ci penso bene, io di notte non ho il pupo che brontola, no? E che mal di pancia, io devo fiondarmi dal no? E mattino dopo devo andare al mio principale, no? Almeno non dovrei avere pupi, capito? No. È una battuta, permettetemela, no? Non ne ho, no? Nei presenti, nei passati, nei futuri, però voglio dire, dobbiamo solo ringraziarli, no? Veramente. Però dobbiamo anche pensare che ci sono dei laici che possono dedicarsi a questo, no? E che sono dei laici che possono essere, se opportunamente aiutati, anche incamminati verso l'impegno sociopolitico, no? Dove devono essere? Secondo me bisogna andare su quelle piste lì. Io sono convinto che se in una comunità si riesce a portare qualche laico, è difficilissimo, su quel terreno lì dell'ambiente sociale. Oggi nelle parrocchie, nelle diocesi sono le scuole di politica, no? Però queste scuole di politica non generano delle persone impegnate nella realtà, no? Ancora non sono ancora pronte, però se capita questo in una unità pastorale, l'unità pastorale fa un salto qualitativo, anche nell'impegno del laicato, secondo me. Certamente, e anche la catechesi, no? Anche la catechesi cambierà, no? Orientamento e diventerà più verso la vita.
Bene, grazie.
Scusatemi per.
Grazie. Mi ho fatto lavorare. Ma c'è da dire che domani al mattino ci riproporrà. Don Giovanni ci ha detto, a parte il testo che può essere un riferimento, ma è anche disponibile, noi l'abbiamo invitato, è venuto subito, voglio dire, se pensiamo che a noi prossimamente, perché come abbiamo visto c'è un pozzo anche di esperienza, magari raccoglieremo anche noi un po' le nostre considerazioni e cammino va in quella linea qui. Ecco, abbiamo voluto un po' questo incontro. Alla fine un po' di quest'anno degli incontri infatti, anche perché così avevamo alcuni elementi. Ecco, noi manderemo magari per chi lo desidera anche il PowerPoint o la registrazione, adesso vediamo come possiamo magari non tenendo presente magari qualche
problema.
Va bene.
Posso dirle queste cose in preti che ho detto voi? Domani
tutte, mattina va bene.
Tutte, posso dirle? No, di più no, scherzi.
Bene, concludiamo con Ave Maria, la Madonna, stella dell'evangelizzazione missionaria. E poi, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Allora, grazie anche a voi, anche chi da più lontano è venuto. Buon ritorno, buon mese di maggio, eccetera, eccetera. E buon cammino delle unità pastorali.
Dovrei copiarlo sul...